Io non potrò essere presente questa sera quando ci sarà il coro degli alpini, canti di montagna, e quindi mi dispiace molto perché sono affezionato alla montagna. E non ci potrò essere perché domani invece sarò a Brescia dove mi si sposa la prima nipote, non nipote che sono zio, sono nonno. E questa nipote ieri sera, prima con un messaggino e poi con una telefonata, mi ha chiesto di intervenire domani al suo matrimonio con una riflessione. E questo mi fa particolarmente piacere, perché negli anni precedenti non è che tutto sia andato liscio nei nostri rapporti. Volendo io, secondo il dettame campaniniano, recuperare la dimensione paterna, anche quella nonnesca, perché il nonno in fondo è il padre di un padre, di fronte a qualche cedimento che trovavo nella generazione dei nostri figli, che erano a loro volta genitori, pur sapendo di non dover fare nessuna invasione di campo, cercavo almeno di comportarmi di fronte ai nipoti come il volto di colui che dice di no, mentre gli altri tendevano a dire sempre di sì. E nei primi tempi un nonno del genere era insopportabile. Fortuna si rivolgeva alla nonna, che era sempre dolce, accogliente, e quindi in questo modo recuperavo anche la mia parte di nonnità in termini positivi. Ho scoperto che passando il tempo si riesce anche a superare quel tipo di difficoltà e di tensione che c'è nella figura paterna, perché è anche drammatica, ricorderai Kafka e tutto il resto. Quindi l'idea della uccisione del padre che mi impedisce di vivere, poi a un certo punto è quello di cui ho bisogno. Prima taglia il cordone ombelicale e mi toglie dalla madre, poi invece mi rimette in pista e mi fa affrontare la realtà. Regole, superio e così via, sono tutte espressioni che indicano come si debba trovare qualche cosa di solido, in che cosa? Perché poi il padre, di fronte alla domanda fondamentale che a me hanno fatto un paio di figli: papi, ma io, proprio io, chi sono? Ecco, io potevo dire: sei il figliolino del tuo papà e della tua mamma. Chiaro. Però è anche vero che non potevo dare ragione della loro esistenza, come non potevo dare ragione della mia. E quindi dovevo risalire al padre originario, che è anche quello che ci aspetta quando noi non saremo più presenti a dare una mano o a farci curare dai figli. Quindi il riferimento alla dimensione religiosa per noi è stata importante, e credo che sia importante anche per giustificare e per relativizzare il padre terreno. Ricordo che una volta il mio piccolo, quello che adesso quando può mi insegna a manovrare il computer, e allora io non riuscivo a convincerlo che bisognava usare l'agenda, perché sennò si andava a scuola così, come capita. Ecco, questo a un certo punto, da piccolo, di fronte a uno scontro che abbiamo avuto, si è chiuso in camera e si rifiutava di parlare con me. Diceva: no, io non ci parlo, parlo con quell'altro padre che mi capisce. Ecco, c'è un padre che, anche quando si interrompono le comunicazioni a livello familiare, consente di garantire lo stesso la mia vita e di presentarmi sì una regola, ma insieme con la comprensione. Dio misericordioso, Dio che punisce, Dio che premia. Ecco, cioè è un'interiorità, un immaginario importante. Dunque, il tema però che ho da affrontare io è quello della scuola. Il discorso è esattamente questo: insegnare e educare nella scuola, nella società degli individui. I verbi sono all'infinito, ma è chiaro che vanno coniugati alla terza persona plurale e riferiti principalmente, anche se non esclusivamente, agli insegnanti. Quanto ai modi verbali, questi verbi si possono pensare all'indicativo, insegno, educo nella scuola, all'imperativo, insegna, educa, o al condizionale, insegnerei se, ecco. Ma non vi starebbero male appunto un modo propositivo e uno auspicativo, se la grammatica lo consentisse. Insegnare ed educare si può. La domanda l'ha fatta Angelini, il tuo collega, Giuseppe Angelini, dice: educare si deve, ma si può? Vita e pensiero, Milano. È un titolo provocatorio. Nel caso che la risposta sia positiva, a quali condizioni è possibile? Il tema generale nostro parla di un come. Evidentemente non si tratta di un come di tipo didatticistico, di chi si trova una ricetta belle fatta, dice ma educare prima o dopo i pasti, non so, in mezz'ora, un quarto d'ora. Se il padre fa il camionista, la presenza o te lo porti dietro sul camion, se no come fai? E se devi scrivere il libro, dice scusate ragazzi, lasciatemi fuori, lasciatemi in pace, andate a parlare con la mamma, insomma. E queste cose le abbiamo vissute tutti e in certi momenti abbiamo l'impressione che il tempo sottratto al figlio sia un tempo definitivamente perduto. Io ho constatato invece che non solo lo recuperano questo tempo, ma se la mamma fa un discorso che giustifica l'assenza fisica del padre e rassicura sul fatto che il padre gli vuol bene, fa il lavoro per loro, eccetera, eccetera, questo fa sì che ci sia quella specie di padre interiore che è una voce orientante, come diceva qualche pedagogista, e credo che questo sia vero, lo verifichiamo soprattutto quando i figli sono grandi e quando tocca a loro fare i genitori a loro volta e quando si rivolgono a noi per chiedere come abbiamo fatto a fare padri nei loro riguardi, in modo tale che possano fare qualcosa di simile. Io poi l'anno scorso ho pubblicato un libro intitolato A noi è andata bene, è un diario che ha avuto l'onore di una presentazione da parte del professor Campanini insieme con Bertagna a Brescia, e lì abbiamo ricostruito certi momenti, certe tensioni, certi conflitti, ma anche certe scoperte nostre e dei nostri figli. E quindi abbiamo constatato come ci sia una progressiva emersione di quei valori educativi che in certo momento paiono invece immergersi, implodere. Non ce la facciamo più, non ci capiamo più. Ora, di fronte al non ci capiamo più, non ci accettiamo più, ieri padre Muratori ha detto succede in famiglia, per cui c'è la tendenza a fare divorzi o separazioni anche in modo superficiale. Io dico di solito che quando si intasa il lavandino non si cambia casa, ma si cerca di sturare il lavandino, ricorrendo alla chimica o alla meccanica, a qualche esperto, ma insomma si cerca di tenere in piedi la casa, lasciarla solida. E altrettanto vale per gli affetti, per gli impegni. Mi ha fatto molto piacere il sentire che la mia nipote e il suo ragazzo, suo marito domani, si conoscono da 10 anni, sono conosciuti a scuola quando avevano 15 anni, adesso ne hanno 25, quindi ecco, hanno scelto 6 testimoni, 3 per lei e 3 per lui. Questo rinforzo della dimensione familiare, che non è un fatto privato, noi decidiamo di andare ad abitare lì, poi si vedrà, no, chiamano tutta la... E per fortuna noi siamo anche una famiglia allargata, perché tra figli, parenti, eccetera, cugini e così via, insomma, siamo un 45, roba di questo genere. E soltanto la nostra famiglia, che viene da noi due, da me e mia moglie che è lì, è fatta di un 17-18, insomma, ragazzini, diverse età. Questo contribuisce molto a mettere a posto le cose, perché se si trovano il padre, la madre e il figlio, e il figlio non sa le cose che sanno il padre e la madre, non ha modo di accedere a certi segreti familiari, a certi segreti della vita, perché la società fraterna, come diceva, è scomparsa. E allora per fortuna ha qualche cugino, per fortuna ci sono persone, amici con i quali si può stabilire un'intesa. Poi esagerano anche col fare la festa per ogni compleanno, per chiamarsi a casa, eccetera, eccetera, quindi rischiano di diventare consumisti e superficiali. E in questo caso io faccio le mie brave predichine, dico i miei altolà, dico no, momento. Io dopodomani compio gli anni, 74, guai a che mi fa un regalo, perché il mio regalo siete voi. Ecco, io spero di poter essere un regalo per voi, se poi non ci riesco mi attrezzerò. Allora, torniamo alla scuola. Alle espressioni educare e insegnare nella scuola, già per conto loro cariche di problematicità e talvolta erroneamente pensate come alternative, o insegni o educhi, il nostro tema unisce il riferimento alla società degli individui, sintetica espressione introdotta nel dibattito contemporaneo da un omonimo libro di Norbert Elias, pubblicato negli anni Ottanta e da noi col Mulino nel 90, che chiama in causa il contesto culturale, politico, economico, sociale, psicologico, istituzionale con cui si colloca, in cui si colloca l'azione educativa che si cerca di attuare nella scuola. Non potremo ovviamente esplorare tutti questi ambiti di vita e di pensiero, ma se si considera che la pedagogia, come la filosofia e come la civetta hegeliana, sorge la sera, e cioè arriva dopo una giornata di esperienze, talora luminose, talora oscure e burrascose, non si potrà prescindere in sede pedagogica dai fattori fondamentali da cui dipendono le possibilità e le prospettive dell'istruzione e dell'educazione. E ciò in particolare nelle scuole che tutte insieme costituiscono il sistema istituzionale più grande del nostro paese. Mi limito qui a prendere in considerazione alcuni aspetti propri della società contemporanea, con particolare riferimento al mondo dei ragazzi e dei giovani, aspetti che a molti, anche autorevoli interpreti, appaiono profondamente negativi, tanto da suggerire pessimismo, amarezza e disperazione. Non vogliamo dare credito a questo solo tipo di lettura, come del resto ieri ha fatto D'Agostino. L'Agostino giovane, perché c'è anche l'Agostino più vecchio, che è il bioeticista. Sia per non perdere il contatto col mondo giovanile, senza il quale in educazione non si fa molta strada, sia per non essere indotti alla lamentazione e alla laudatio temporis acti, come del resto facevano già i Sumeri quando scrivevano nelle loro tavolette che i giovani d'oggi non sono più come quelli di una volta. E poi io, dopo essermi ripassato Christopher Lasch, Jean-François Lyotard, eccetera, e ho visto che ieri Rosmini diceva le stesse cose, insomma, cioè c'è la crisi delle connessioni, il mondo non sta più insieme, il liberalismo, il soggettivismo non diventano più soltanto delle espressioni filosofiche di derivazione cartesiana, illuministica e così via, diventano dei fatti di natura vitale, diffusa, sono i comportamenti, la famiglia non sta insieme, insomma, non ci sono più le uova per far stare insieme la farina, per cui il liquido diventa uno sfilacciamento. E dove stanno queste uova? Ecco, io ricordo che ai miei tempi c'era Dio come punto di riferimento, lui ce l'ha ricordato in tutti i modi, ovviamente. Bene, Dio era principio di comprensibilità del reale. La realtà è intellegibile perché c'è uno che l'ha pensata. Io non la penso tutta, non lo so tutto, non so perché, ma lui lo sa. Principio di autorità in famiglia. Dio, patria, famiglia. Non sono soltanto le battute di cui parla qualche filosofo di comodo o anche magari il ministro del tesoro in Italia, dell'economia, si dice così. Dio, patria e famiglia. Ma per noi era chiaro. Io poi facevo i canti patriottici e quindi la patria era poi rappresentata da queste due facce, che erano quella del re e quella del duce, non si sapeva qual era più importante, ma insomma erano collegate. E mia madre, maestra, presso la quale stavo a scuola, era anche massaia rurale, segretaria del fascio con grado di capitano. Quindi, capite, cominciavamo con la preghiera e con i canti patriottici, insomma lì stava insieme il sistema. Poi a un certo punto arriva la situazione, cambia la guerra, eccetera, eccetera, e in casa c'era un po' più di confusione. E mia madre regolarmente diceva: ma cos'è la sta Repubblica? La Repubblica voleva dire disarticolazione, non c'è più religione, insomma, no? Sono espressioni di questo genere che indicano che il sistema si è rotto. E allora Dio ha anche principio di governabilità della società. Se non c'è più lui a cui rendere conto, si noti, lui al quale faceva in fondo riferimento anche il Foscolo, che viene citato tra gli autori laici, insomma, e qua diceva: dal di che nozze e tribunali e dare cominciarono ad essere sacre, fu sacro sulla tomba degli avi il giuramento. Allora, perché? Perché ci si rivolgeva ai trapassati, agli antichi, a quelli che stanno di là, che insomma sono sottratti al divenire di chi può cambiare opinione, e quindi in riferimento a quello stanno ferme le cose. I diritti sono fissati non sull'acqua, sulla roccia, le 12 tavole e i 10 comandamenti, tavole che lui ha spezzato, perché quello che interessa è più che siano fissate nel cuore. Ma come possono fissare nel cuore, essere fissate nel cuore se non sono anche fissati nelle istituzioni? E se le istituzioni non sono credibili? E se il padre è uno zimbello che litiga tutti i giorni con la madre, che lo delegittima perché lui non sa fare quello che dovrebbe fare? Succede in certe case che conosciamo. Ecco, l'uomo riesce ad essere credibile rappresentante di Dio perché è educato secondo la sua legge, perché ha interiorizzato queste cose, perché il cuore di carne è diventato capace di essere risonante dell'Eterno? Questo è il punto. Se l'educazione non ha funzionato, c'è verso di avere tutte le chiese più belle del mondo con tutti i santi e le madonne. Ma la gente va lì e guarda il cromatismo, oppure sente Bach e sente le armonie, le fughe, eccetera, eccetera, ma non le vede più come preghiera, come rapporto diretto, immediato, personale con Dio. E lì si fa ovviamente fatica, ma questo non succede mica da ieri, succede da un po' di tempo. Io ricordo quando ero all'istituto magistrale con i miei studenti, le mie studentesse in gran parte, avevo un collega non credente, che però era bravissimo come insegnante, simpatico, credibile, e ci trovavamo d'accordo. Io gli cedevo qualche... Lui insegnava italiano e storia, io filosofia, pedagogia e psicologia. Io gli cedevo Feuerbach e Marx, e lui li prendeva volentieri, e io mi pigliavo un paio di canti di Dante, dove cercavo di fare il contropelo, ovviamente, perché la interdisciplinarità, eccetera, eccetera, portava a far sì che noi discutessimo di queste cose. E questo vuol dire allora che anche quando c'è diversità di opinioni è possibile approfondire le questioni e trovare delle vie di uscita, o perlomeno far percepire ai ragazzi che ci sono delle vie d'uscita, e far percepire che il cristianesimo non è soltanto quella cosa di cui ha parlato Tozzi ieri sera parlando di Darwin, che era diventato la nuova divinità, mentre coloro che pensano che ci sia un rapporto tra Dio e la evoluzione sono dei ritardati mentali o giù di lì, perché questo è un fatto, mentre quelle sono teorie. Certo, c'è una forma di evoluzionismo teistico che è abbastanza ridicolo, la coincidenza tra i tempi della Bibbia e tutto il resto, ma insomma c'è anche dell'altro, e questo nel dibattito, nel discorso di chi si confronta. Ora, la scuola deve sicuramente insegnare, ma quello che insegna, insegna sulla base di quello che ha imparato, insegna sulla base dell'organizzazione mentale delle cose che ha. E cerca di trasmettere ai ragazzi le cose di cui è più consapevole e di cui è più convinto. E questo può comportare una involontaria occupazione indebita della mente dei ragazzi, la pretesa di portarli su conclusioni uguali alle nostre. Il compito dell'insegnante invece è quello di mettere i ragazzi, messo to innanzi o mai per te ti ciba. Ti farò da guida, è chiaro. Però il mio compito è finito quando te sovra te corono Emitrio, perché diventi papa e re di te stesso, quando hai capito e quindi non hai più bisogno di me. Io sono una delle possibili guide. Certo, Dante ha semplificato le cose dicendo che Virgilio era uno. Noi invece, oltre che Virgilio, abbiamo anche Google, abbiamo anche Yahoo, eccetera, eccetera, come motori di ricerca. Poi aveva solo Beatrice. A dire il vero aveva anche una moglie, ma insomma avevano divisi i compiti, nel senso che la moglie si occupava dei figli, lui non poteva, e invece Beatrice era quella che gli rivelava la divinità. Sulla base di questa rivelazione di divinità lui ha legittimato l'impero, l'Italia, la città di Firenze, anche se questi gli hanno fatto patire le pene dell'inferno. Anche se non ha potuto vivere come cittadino dell'Italia, della sua città, del mondo, però ha rappresentato questi grandi ideali. Questo povero Arrigo VII di Lussemburgo rappresenta l'impero, e quindi l'Aquila, Giustiniano, la legge, eccetera, eccetera. Ecco, nella scuola noi ci imbattiamo con questi testi, con questi documenti, e quindi possiamo sentire l'ultimo arrivato, possiamo sentire l'ultimo grido di Vasco Rossi, che è più autorevole sicuramente di Aristotele per molti dei nostri ragazzi. Però li facciamo confrontare, facciamo dialogare con questa gente. E quando si fa il corso di aggiornamento, non si tratta soltanto di ripassare la critica letteraria o la critica filosofica, leggere l'ultimo libro di Dario Antiseri, eccetera, eccetera, che è importantissimo, ovviamente, ma mica soltanto lì noi possiamo cavarcela. Perché dobbiamo tentare di parlare con i ragazzi e di far parlare con gli autori che lui ha fatto parlare bene, anche quando non è d'accordo con loro. È la onestà intellettuale ci vuole, no? E nell'ambito dell'onestà intellettuale, nella scuola, si può insegnare, mettere un segno, purché quel segno sia piuttosto il segno della verità, di quel tanto di verità che riusciamo a capire, di quell'autore con il suo messaggio, e una leale discussione fatta con lui, in cui potrò anche dire, ma a me che cosa importa di questo che ha detto? Come reagisco? Come faccio mie le cose che ha detto? Come le respingo? A quale titolo? E quindi devo argomentare, devo parlare con qualcuno. Senza dialogo, evidentemente, non si può essere interessati veramente a parlare al passato. E questo allora è un problema di natura antropologica del tutto nuovo. Perché quando io trovo che i miei nipoti sono spesso là con le cuffiette a sentirsi l'MP3, o quando stanno 10 minuti scarsi a tavola perché devono fuggire di là perché sono chiamati al telefono da qualcuno a cui non si può non rispondere, per carità, o quando sono lì a sentire una musica o a cambiare, fare il passaggio, registrazione, scusa sai, no? Non vorrei disturbare, dico ma posso trovare la linea libera un qualche momento per dire una cosa che mi interessa? Puoi tu dire qualcosa anche a me, oltre che ai tuoi compagni? E io vorrei sapere, per esempio, sei stato 10 giorni al mare, a casa mia, tra l'altro. Torni a casa, ma vuoi dirmi qualcosa, cosa è successo? Perché che hai mangiato il gelato, che hai visto, che hai giocato un po' a pallavolo, questo qui, lo immagino. Però devi dirmi anche come queste cose le hai vissute dall'interno. Che significato hanno per te? Perché questa famosa ricerca del senso si esprime parlando, dicendo questo mi interessa, questo non mi interessa, l'ho capito, non l'ho capito, avrei voluto fare, ma non ci sono riuscito. Scusa, ma perché avresti voluto fare questa cosa? È tanto importante? E perché quello che hai fatto ti ha lasciato questa immagine di contentezza o no? Che cosa ti fa contento? Che cosa ti fa discontento? Poi si tratterà di ragionare con loro anche come faceva Socrate con Callicle. Perché che i ragazzi oggi devono divertirsi, questo lo riconoscono tutti, chiaro. Ma tra i divertimenti c'è solo lo sballo o c'è anche qualcosa di mezzo? Perché Socrate con Callicle diceva, tu pensi che si debba perseguire il piacere? Come no? Certo. Ma scusa, sempre? Certo, il piacere è piacere. Ma guarda, tu pensi che colui che ha la scabbia, grattandosi, provi piacere? E dice sì. Allora dici che bisogna desiderare di avere la scabbia per provare il gusto di grattarsi? Dice, questo no. Ecco, vedi allora, non il piacere per il piacere bisogna cercare, ma dobbiamo cercare quei piaceri che sono anche beni. Anzi, dobbiamo cercare il bene, che come conseguenza può anche avere il piacere, ma può anche non avere il piacere come conseguenza. E allora, possiamo distinguere tra bene e piacere? E possiamo quindi mobilitare le coscienze per cercare il bene? Faccio un esempio, se uno viene operato di appendicite, sta lì i primi 2 giorni, è imbesuito, gli hanno dato appena la dormia, si dice a Reggio Emilia, l'hanno addormentato, poi dice, il medico dice, guarda, qui non può bere acqua. E poi dice, ma io ho sete. Sì, dice, hai sete, e capisco che bere un bicchiere d'acqua ti farebbe piacere, però guarda che ti fa vedere la peritonite. Allora, no. Ma se sai cos'è la peritonite, se sai distinguere il bene dal male, anche sul piano fisico, perché ci sono dei piaceri che producono danno sul piano fisico. Ora, adesso consentitemi di dire che io ho dei carissimi, carissimi amici che continuano a fumare con pacchetti di sigarette su cui è scritto il fumo uccide. E quelli vanno avanti lo stesso, per un complesso di ragioni, ovviamente, che saranno profondissime, elaborazioni psicologiche, non so che cosa. Ma io mi sono trovato, avendo fumato 30 anni, mi sono trovato all'ospedale dal medico che mi sfrugugliava le coronarie e che mi diceva coronarie calcificate da fumo. Dico, quando vado fuori di qua, io devo dire che se voglio bene ai miei amici bisogna che gli rompa le scatole fin tanto che non hanno deciso di trovare un'altra soluzione per farsi compagnia, per gratificarsi, per sostenersi, per illuminare il cervello, eccetera, eccetera. ai ragazzi per la strada e anche alla stazione, soprattutto viaggio, eccetera, vedo certe ragazzine che accendono la sigaretta. Oh, dico, beh, certo. Ma ha letto che c'è sui pacchetti? Mi pare che i due ministri medici che abbiamo avuto non siano mica molto d'accordo su queste cose. No, ma sa, così... ma lei desidererebbe smettere di fumare? Eh sì. Beh, allora forse si può trovare una strategia per provare. Ecco, oppure, ma sa, fumare fa piacere. Per esempio, mette a posto bene i circuiti cerebrali. La nicotina è uno stimolante, come la caffeina, ma anche come il cacao che trovo. Ma se lei sta mangiando un cioccolatino, che magari le cade per terra e c'è del fango, lei lecca tutto il fango che c'è intorno per mangiarsi il cioccolatino? E questo no. Bene, allora, il fumo che viene fuori dalla sigaretta, che ha la carta, produce circa 500 veleni che ci fanno del male. Ecco, fare questo discorso è antipaticissimo. Qualcuno, io questo incontro l'ho fatto varie volte con i ragazzi, perché poi mi sono convinto che l'educazione non è una volta tanto quando fai un articolo. L'educazione è quando tu ti trovi con la gente per la strada e quando gli parli e quando cerchi effettivamente il loro bene. Ma fare il loro bene non vuol mica dire gratificarli in tutto. Vuol dire anche, dicevano, il medico pietoso fa la piaga purulenta. E così anche l'educatore pietoso finisce per non dire le cose che invece sarebbero importanti. Mio figlio mi è venuto a dire, ecco perché mi sono fatto un piccolo dossier su queste cose, a 16 anni, papi, ho capito che valgo qualcosa perché sono stato capace di smettere di fumare. Dico, ma quando hai imparato? Non so. Beh, te lo dico adesso che ho smesso. Ecco, quindi si vede che anche chi fa un'operazione del genere, certo uno può trovare mille ragioni nobilissime per farlo, però se è vero tutto quel che succede da Cristoforo Colombo in poi, che ha portato qua il tabacco, lo si è masticato, lo si è messo sul naso, eccetera, e poi adesso si è deciso di fumarlo perché le multinazionali ci danno queste cose, allora lì bisogna intervenire. Ma questa è una delle tante, come dire, delle tante frontiere su cui ci troviamo con i ragazzi, ma ci dicono delle cose terribili. C'è Bernardo, che è un medico pediatra che si occupa dei preadolescenti e che ha avuto dal ministro Gelmini, come anche il sottoscritto, l'incarico di occuparsi di cittadinanza e costituzione. E lui dei problemi del bullismo e così via. Dice delle cose terribili. Almeno una volta al mese, a fate bene fratelli, arrivano delle ragazzine sui 12, 13, 14 anni che si prostituiscono per quattrini con i loro compagni, prendono appuntamenti al gabinetto all'ora tale oppure nel tal sgabuzzino all'ora tale, prestazioni sessuali di tipo vario dietro pagamento di quattrini, euro oppure macchinette, telefonini o così via. Ora, questo perché sono riusciti a capire qualcosa del segreto della vita che sfugge ai genitori, l'hanno capito attraverso internet, che so io, per cui questa anticipazione di esperienze sessuali, che li porta anche ad anticipare comportamenti adulti che una volta erano vergognosi, dei vecchietti che non avevano più niente da fare al mondo, si ubriacavano all'osteria, questi vanno a 15-16 anni a ubriacarsi. 700.000 giovani, ci dice l'Organizzazione Mondiale della Sanità, si preparano a diventare degli etilisti e quindi a non avere il controllo neanche dal punto di vista etico, insomma, delle loro agire compulsivo diventa ad un certo punto, perché perdono. Allora, veramente bisogna dire che c'è la società che rappresenta una specie di pressione che l'acqua fa sulla diga. I nostri ragazzi subiscono delle pressioni, perché una volta l'autorità veramente era quella dei genitori, con due scapaccioni, o mangi questa minestra o salti dalla finestra. A tribù un mescin dal nes, diceva mia madre di fronte a un'obiezione, un mescin che sarebbe il mestolo quando si era a tavola, questo era un alto là, indubbiamente. Adesso nessuno rimprovera più, ecco, e se si rimprovera, ma poi come la prenderà? Se non è soddisfatto nei suoi gusti fin da quando è piccolino, come la prenderà? si va a comprare lo zainetto, ma si bisogna prendere il più costoso perché è il più firmato. Ma a che cosa devo rinunciare per fare tutto questo? Ecco, l'etica, la giustizia passano anche attraverso queste piccole scelte e quindi i genitori hanno una funzione importante nel concreto, nell'immediato, e gli insegnanti altrettanto, perché devono poi fornire i criteri di tipo argomentativo che servono per fare le singole scelte. Certo, non è l'insegnante che dice cosa devi comprare, se devi andare al mare o no, se devi andare col fidanzato a fare la vacanza in Grecia o no. Non è l'insegnante normalmente che te lo dice, perché non è suo compito. Se gli sfugge qualche battutina, va bene, glossa interlineare, si consente anche, no? Sentenze di Pier Lombardo, poi si fa un commentino, si aggiunge lì. Ma non è questo il suo compito. Se però sostiene una certa visione complessiva dell'esistenza, in cui il passato e il futuro si danno la mano, in cui c'è un rapporto di corresponsabilità tra le generazioni, in cui si ricorda che il mondo che abbiamo è quello che abbiamo ricevuto in prestito dai nostri predecessori e che dobbiamo restituire, possibilmente non troppo distrutto da chi viene dopo di noi, se si fa questo tipo di ragionamento, allora può diventare interessante anche concepire il futuro, il matrimonio, la professione e la necessità di prepararsi oggi rinunciando a qualcosa nell'immediato, rinviando la soddisfazione e mettendola nel futuro. Il piacere, se viene, è la conseguenza di un valore raggiunto. Se pretendi che venga da sé, ti stupidisce, ti priva di quattrini, ti priva di criteri. La felicità a buon mercato attraverso l'ottundimento non si deve fare. Io mi sono occupato per anni del progetto Giovani 93, insomma, no? Maria Pia Viagini, mia amica e collaboratrice all'Università di Roma. Bene, allora dicevamo, se vogliamo fare qualcosa di utile per disabituare all'uso della droga o perché non ci entrino tra i consumatori o gli spacciatori e così via, dobbiamo cercare di rendere loro la vita interessante. E gli slogan utilizzati allora erano star bene con se stessi, e certo, chi è che non vuole star bene con se stessi? Ma in un mondo che stia meglio. Allora, datti da fare, guardati intorno, il mondo non sta mica proprio bene. Se pensiamo ad altro, forse la smettiamo di ritenere che il vero problema siamo noi. Il vero problema non è il mio disagio, ma è la condizione complessiva di un mondo in cui c'è del disagio, ci sono persone che stanno meglio di me, nessuno fa niente, o magari li imbroglia. Star bene con gli altri, non è mica facile, nella propria cultura, in dialogo con le altre culture. Star bene nelle istituzioni, e non è facile, in un'Europa che conduca verso il mondo. Allora, se vuoi star bene, guarda che non ti devi accontentare di quello che ti offre il mercato fino a stasera. Se vuoi star bene, devi tenere presente la tua giornata terrena, non la giornata che finisce a mezzanotte e che magari per te comincia a mezzanotte perché devi andare in discoteca, eccetera, eccetera. La giornata terrena comincia con la tua nascita e finisce. E a questo punto un certo Socrate dice che guarda che vivere vuol dire prepararsi a morire bene. La miseria è come funereo, tocca ferro. No, perché lì, perché ci arriviamo tutti. Ma come vorresti arrivarci a quel punto? Cosa avresti aver fatto? Chi vorresti essere stato? Importava molto che tu andassi con una 3.000 o con una 600? L'importante era non avere incidenti, non pigliare la multa. Ecco, questi riferimenti alla onestà possono benissimo venire da quel tesoro che è il pensiero classico e devono venire anche a quello che si può fare negli istituti tecnici e professionali. Io ho insegnato 3 anni in un istituto industriale. Bene, ragazzi, dico a voi, ho avuto 2 inviti da loro, che uno di questi è già nonno, si sono incontrati come ex compagni della famosa Quinta C Meccanici, lo hanno fatto scrivere nell'Hotel Astoria, no? Si riunisce il Rotary, no? La Quinta C Meccanici del 62, insomma, quindi un po' in là. E cosa hanno concluso? Che gli ingegneri andavano bene, ma loro a cena hanno invitato solo me, che facevo italiano e storia. E mi chiamavano ingegnere anche a me, perché sennò chiamavi il professore sembrava una diminuzio. Ecco. Però uno dice, io ho imparato a parlare con le mie figlie per merito delle tue poesie, che è quello che facevamo. E l'altro che mi chiedeva come poteva fare una lettera a una ragazza, lui che era capace di disegnare un motore dal principio alla fine, ma non era capace di lavorare con i sentimenti. E allora, ecco, queste cose, uno dice, io mi sono tenuto tutti i giudizi che scrivevi sui fogli protocollo, i giudizi di italiano, perché in questo modo cercavo di capirmi e di migliorare. Poi questo qui adesso fa l'insegnante di fisica in quella scuola lì, un altro fa il veterinario, eccetera, eccetera, tutti con magari calvi, con la pancetta. Allora, questi qui, io allora non avevo mica fatto pedagogia, cioè l'ho fatta in cattolica con Mario Casotti, che ci ho messo un anno per capire che il maestro e lo scolaro sono due invece che uno solo, come voleva Gentile, insomma. Vabbè, quindi importantissimo come piano della riflessione, però poi la realtà della scuola era diversa. E io con loro ho dedicato, ma mi pare, un paio di mesi sul primo canto del Paradiso, perché si trattava di fare con loro la metafisica classica, insomma, non ti piacerà, ma guarda che è importante, per lo grammar dell'essere in diversi porti, eccetera, e capire che ciascuno di loro, in fondo, ha una... io utilizzo gli strumenti che ho, e se la scuola mi dà questi strumenti, certo, se l'insegnante di religione si mette su questa linea, ti fa fare dei passi ulteriori, ti porta a capire delle ragioni più profonde, eccetera, eccetera, fa delle connessioni che tu non sai fare perché non hai tempo, perché non hai la competenza, benissimo, e li hai... Quello che facevamo quando insegnai 2 anni a Tradate nel liceo scientifico, dove tra di noi insegnanti c'era una bella intesa. E se non puoi fare questo, pazienza, utilizza quello che hai. Ma se a volte abbiamo degli insegnanti di religione che confondono le idee ai ragazzi, perché succede anche questo, e che invece che dare una mano nella costruzione, nella valorizzazione delle distinzioni, distinguer pour unir, insomma, se invece che far questo trovi uno che non funziona, allora dici, ma cosa stai insegnando? Cosa ho imparato? Perché tu devi imparare a fare delle operazioni, a pensare, ad ascoltare, a scrivere, a parlare. Devi imparare a utilizzare le grammatiche delle discipline varie, le grammatiche anche delle materie scientifiche che hanno un loro linguaggio e che hanno un loro fraseggio, un loro modo di argomentare. Quindi tutto questo bisogna fare nella scuola, ma alla fine mi interessa, cioè tu che sai far questo, sai far quest'altro, che hai imparato questo e quest'altro, hai un bel voto. Posso domandarti, scusa, che cosa ne fai di queste cose che hai imparato? Perché se tu sei un Milosevic che utilizza la tua intelligenza, l'inglese, l'informatica, eccetera, eccetera, per mettere il tuo popolo alla disperazione, alla fame, per togliere la libertà, per fare la guerra, eccetera, eccetera, mi dispiace. Aveva ragione Aldo Agassi che diceva molti cretini sarebbero sopportabili se non fossero istruiti, evidentemente. Quindi l'istruzione non ti dà sempre la garanzia. Cosa hai insegnato? Alla volta dicevano alla legge, Xatanis nie a scuola, quando ti mostri di essere poco educato. No? Dici, maleducato. Ma cosa vuol dire maleducato? È uno che si comporta male. Ma perché è stato educato male? Allora vuol dire che c'è l'educazione che ha a che fare con questa roba qui. E l'educazione in cosa consiste? Nel tirare le orecchie al prossimo, ai ragazzi, come faceva il mio parroco una volta, se i ragazzi non facevano le cose, andava lì, pigliava per l'orecchio, non si fanno queste cose. Certo, in mancanza di meglio serviva anche questo. Oggi uno dovrebbe essere molto più raffinato, insomma. Ecco. Certo, c'è questa cultura diffusa del individualismo, del nichilismo addirittura, ripreso qui Galimberti col suo libro sul nichilismo che caratterizza la cultura contemporanea, e mi ha stupito la sua ricetta, nell'analisi è profondo, insomma, è un pugno nello stomaco, lui è anche uno psicanalista. Poi per quanto riguarda la ricetta, sostiene questo. Allora, vabbè, postmodernità, narcisismo, lascia, eccetera, eccetera, il contratto da idea del contratto sociale, da prassi commerciale, è diventata la regola di tutte le relazioni umane. Questo lo dicono gli autori che ho preso in considerazione qui, all'individualismo e nichilismo. Allora, la proposta di Galimberti per affrontare questa situazione, la svalorizzazione di tutti i valori sostanzialmente, dice Nietzsche, no? Quindi questo è il nichilismo, non ci rimane più niente. Rimane soltanto la disperata volontà di realizzare se stesso al di sopra dell'umano, per chi ci crede, c'ha la forza, ma per il resto siamo abbandonati a noi stessi. Allora, inaridimento di tutti i legami affettivi, unico generatore simbolico di tutti i valori sono i soldi, questo pensiero, eccetera. La proposta di Galimberti, che denuncia il fallimento della nostra cultura, è quella di abbandonare le categorie del cristianesimo, perché Dio è davvero morto. Bon, ci mancava. Per recuperare le categorie del pensiero greco, poi. Queste categorie, attraverso la valorizzazione del daimon, che è presente in ciascuno, possono portarsi alla felicità che in greco si chiama eudaimonia. Guarda che scoperta! È bellissimo. Quindi io con il daimon arrivo all'eudaimonia. Però bisogna che lo trovi sto daimon. Mi sembra difficile pensare a questo ritorno alle origini prescindendo dai rapporti profondi che la patristica e la scolastica hanno intessuto col mondo greco. Come si fa ad accettare la sentenza nicciana sulla morte di Dio e poi recuperare Platone col suo mondo dietro il mondo, come ironizzava Nietzsche? E recuperare Socrate con la sua fede nella trascendenza dei valori e dell'anima, testimoniata con l'accettazione di una morte ingiusta? Viene in mente, ecco, Paolo Maiora Canamus, con questa implosione dell'idea del tempo e della speranza, un passaggio dell'Enciclica Populorum Progressio, che viene citatissima, e questo mi ha fatto grandissimo piacere, da Benedetto XVI nel primo paragrafo, no? In cui recupera Paolo VI alla grande. E dice qui, propone questa immagine, ecco, Paolo VI le civiltà nascono, crescono e muoiono, ma come le ondate dell'alta marea penetrano ciascuna un poco più a fondo nell'arenile, così l'umanità avanza sul cammino della storia. Eredi delle generazioni passate e beneficiari del lavoro dei nostri contemporanei, noi abbiamo obblighi verso tutti e non possiamo disinteressarci di coloro che verranno dopo di noi ad ingrandire la cerchia della famiglia umana. La solidarietà universale, che è un fatto e per noi un beneficio, e altresì un dovere. Non mi pare che si tratti di una narrazione assimilabile a quelle che Eliotaro ha dichiarato che sono finite. Non è una favola, ma la descrizione che insieme è una proposta. In effetti il Papa, vado finendo, dice a un certo punto: se lo sviluppo è il nuovo nome della pace, chi non vorrebbe cooperarvi con tutte le sue forze? Sì, tutti. Noi vi invitiamo a rispondere al nostro grido d'angoscia nel nome del Signore. Quindi non è una fantasia rosea che serve per turare i buchi della nostra ignoranza. È un grido quasi disperato, la speranza che nasce spes contra spem. E invita tutti, ciascuno di noi, dice: guarda, tu non lo so, tu pensala come vuoi. Ho letto in stazione a Milano un libro di Ronald Aronson intitolato Vivere senza Dio, ed è della Newton Compton. Io nel 73-74 a Milano, alla Statale, insieme con l'UNICEF ho promosso un convegno intitolato Vivere senza guerra, e lui dice vivere senza Dio. Allora, vivere senza guerra è come disintossicarsi dalla droga. Non è facile, perché uno è abituato a ripetere certi comportamenti compulsivi. Vivere senza Dio vuol dire togliersi di mezzo una cosa che sarebbe l'oppio dei popoli, poi, quindi lo schema è ancora quello. C'è qualcosa che ti stupidisce e ti toglie la lucidità. Tu togli questo qualcosa che ti toglie la lucidità, togli questa droga e sarai libero. Togli Dio, che è oppio dei popoli, la religione, diceva Marx, 77, e sarai finalmente libero. E sapete che ragionamento fa? Avevo fretta e quindi ho letto soltanto questa pagina. Dice: Bush leggeva la Bibbia prima di invadere l'Iraq, e quindi questo vuol dire che Dio è un elemento di disturbo per tutta la storia, eccetera, eccetera, perché in nome di Dio si fanno delle cose. Quindi prescindiamo da Dio. Certo, ma che idea ci siamo fatti di Dio? Che idea si fanno gli amici musulmani di Dio se trattano così le elezioni che si stanno facendo in Iraq? Se minacciano di morte quello che va a esprimere la sua volontà? Che idea hanno? Allora, il punto sta, ecco, la zona proposta, oltre alle cose spicciole che ho detto venendo in qua, la zona proposta è questa. C'è un libro, il libro di Murphy, non so se qualcuno di voi lo ha visto, di cui sono uscite decine di edizioni in traduzione italiana da Longanesi, dice: se qualcosa può andare male, questo è l'assioma fondamentale, lo farà. Se qualcosa può andare male, lo farà. Questa è la legge fondamentale, da cui l'autore Arthur Bloch ricava una serie di corollari e proposizioni, fra cui una che dice, tanto per chiarire come la pensa, Murphy era un ottimista. Vabbè. A parte il divertente umor nero, bisogna rispondergli che se qualcosa può andare bene, non è impossibile che lo faccia. Dal punto di vista logico, forse le proposizioni non sono lontanissime tra di loro, ma dal punto di vista psicologico sì. Se lo dice un insegnante iperassociato come il sottoscritto, che è stato per 40 anni nell'UCIM e poi ha contribuito a fare l'AIDU e poi ha fatto anche l'ARDEP, che è l'Associazione per la Riduzione del Debito Pubblico, eccetera, eccetera, vuol dire che non lo dico soltanto perché abbia questo koan nella testa per cui si può fare sempre qualcosa di buono, la speranza è l'ultimo a morire, eccetera, eccetera. No, perché anche nei momenti difficili, quelli in cui tutto sembrava finito e disperato, ha continuato a ritenere, magari con una cerchia più ristretta di persone, quella dulcedo societatis che, secondo Alberto Magno, era essenziale per lo studio. Quaerere veritatem in dulcedine societatis. Certo che tra filosofi non sempre si considera una societas che collabora. Tra colleghi a scuola non sempre si considera che ciascuno è diverso, ma ciascuno dà la sua ricchezza, si collabora, si costruisce un programma insieme. Però se si riesce a rendersi conto che ci sono valori, condizioni, sono i sani pregiudizi dei diritti umani, sani pregiudizi su cui non stiamo troppo a discutere. Guardate, Maritain, che insieme con la Eleanor Roosevelt, René Cassin, eccetera, è uno di quelli che hanno elaborato questo meraviglioso documento che rappresenta la nostra identità nel mondo, la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, dice: non stiamo a cercare come ciascuno argomenta, fonda queste proposizioni. L'importante è che ci sia il consenso pratico su queste. E su questo consenso pratico si tratta di lavorare. Il mio nostro amico Antonio Papisca è proprio il buccinator dei diritti umani in Italia, in Europa, in giro per il mondo, eccetera. E ha rivisto anche nell'ultima enciclica del Papa, il Caritas in Veritate, ha visto questa idea fondamentale, la vera gloria di Dio è l'uomo vivente, la dignità dell'uomo è il valore fondamentale intorno al quale dobbiamo agglutinare tutto il resto. Questo discorso della dignità dell'uomo, le dignitates in vico hanno un certo significato, eccetera, eccetera, è la premessa, è il valore premessa da cui dipendono poi i diritti e doveri. E se uno non coglie questo, poi quando lo beccano, diciottenne, alle 3 di notte, a rubare i computer di una scuola media, Corriere di ieri l'altro, e li portano in gattabuia e vengono interrogati dal maresciallo, uno di loro dice: maresciallo, ma lo sai quanto costa un drink? Per dire, questa è la vita che dobbiamo mantenerci. E se la paghetta che ci danno i nostri genitori è insufficiente, noi dobbiamo ricorrere a questi sistemi, perché i nostri diritti sono incomprimibili. Nessuno li correla coi doveri, a meno che non venga fuori la dignità dell'uomo. tu in questa scuola ci hai studiato, porca miseria, e ritieni che sia un deposito di oggetti da rubare per pagarti i tuoi vizi? Ma dove andiamo a stare? Dicono a Bergamo. Ecco, come si è arrivati a costruirsi idee di questo genere? Quando ero sottosegretario per un anno e mezzo alla pubblica istruzione, vennero da me dei ragazzi del Manara, al liceo che stava lì vicino, 12 erano. Hanno detto, senta, il Ministero deve fare qualche cosa, perché la nostra scuola è occupata ormai da 10 giorni e noi non riusciamo ad entrare. L'hanno sfasciata. Beh, andiamo a vedere. Andato lassù, veramente sembrava una casamatta di frutto dell'occupazione della guerra in Bosnia, insomma, cose da matti, distrutti i lavabi, strappate i video, eccetera, eccetera, tutte le pareti con su scritte io so io e voi non siete un, come il Marchese del Grillo, eccetera, eccetera. Cioè, una roba dell'altro mondo, deiezioni di vario tipo. E dico, questa è una scuola, liceo classico, stata risistemata dal comune pochi mesi prima, lontano 2 chilometri in linea d'aria, Manara è morto per la Repubblica Italiana, tante molis erat Romanam conde regentem, e questi la distruggono per non aver capito un accidente? Dico, ma cosa deve essere successo dalla mente e nel cuore di questi ragazzi? Cosa non devono aver capito dalle cose che hanno studiato? Cosa non devono aver capito? E questo l'ho messo in un giornalino del Ministero della Pubblica Istruzione che era intitolato Studenti e C, sottotitolo Mensile del Ministero della Pubblica Istruzione per i giovani e viceversa. E ho messo questo articolo. Viene una signora a dire, io lavoro alla Presidenza del Consiglio, sono avvocato, io la chiamerò in tribunale per rispondere dell'insulto che lei ha fatto ai nostri ragazzi. Signora, ma volentieri, ma vengo subito. Noi mettiamo a confronto l'offesa che io ho fatto ai suoi ragazzi, quella che loro hanno fatto alla Repubblica Italiana, che si tassa per fare queste cose. O facciamo magari anche un discorsino sui genitori, che sentono che da 10 giorni tornano a casa e non vanno a scuola e non si domanda niente. Ecco, io la mattina lì tornando in macchina, c'era il telefonino là, e ho chiamato il questore di Roma, dico, scusi, sai, io ho visto questa cosa. È intollerabile che in una Repubblica si impedisca alla gente di andare a scuola. Non le chiedo di fare un intervento con la polizia, con tutti, ma di garantire. Insomma. La mattina seguente, alle 5, sono andati là, hanno tirato fuori quei 4 o 5 che dormivano nel sacco a pelo, la scuola è stata rimessa in pista. Ecco, sono piccoli segnali per dire che i ragazzi tendono a continuare i riti delle occupazioni e così via. Perché non sono riusciti a capire se qualcosa di rotto nel sistema, eccetera. Ecco. Si possono sistemare queste cose. L'educazione è anche un corpo a corpo e non è soltanto un giardino fiorito in cui nascono i fiori di cui parlava Froebel. Vi ringrazio.